per avere una prospettiva dal buon consiglio. Abbiamo delle informazioni positive almeno per quel che tratta l'avvio della progettazione di uno studio di museo o quantomeno sono nel museo nel consolidamento di un edificio che non è certo pronto ora per ospitare quella realtà. Grazie.
Sì, le associazioni lo sanno bene com'è lo stato d'arte delle cose perché da tutto il 2025 non si può utilizzare, possiamo utilizzare solo l'androne e il piano terra praticamente del palazzo perché proprio il Castello del Buon Consiglio, tramite un rinnovo di una convenzione, ha attivato tutte le procedure per l'approfondimento, lo studio, i rilievi. E quindi tutti gli interventi che si devono fare per capire che tipo di intervento strutturale si deve fare sul Palazzo Scherer Malfatti. Quindi sono in corso tutta una serie di interventi, tutta una serie di studi per capire di che tipo di intervento si deve fare e anche ovviamente poi una determinazione economica di tutto questo, proprio perché è tutto diciamo in fase di progettazione, è in fase di studio, di approfondimento e soprattutto ci sono anche le risorse insomma a bilancio non sul nostro bilancio, ma ci sono già degli stanziamenti proprio dedicati alla progettazione. Quindi insomma, crediamo che nel giro di qualche mese abbiamo in mano proprio la progettazione, poi si inizieranno i lavori e di conseguenza tutto l'iter per poter insomma, ospitare all'interno del palazzo poi musei. In questo momento non so indicare una data effettiva, però tutto l'iter è stato avviato, tutte le procedure sono in corso, non c'è nulla di fermo, insomma, tutto sta proseguendo come avevamo dichiarato e come da convenzione che avevamo sottoscritto nel 2023 e che abbiamo poi rinnovato in questi mesi.
Sì, con riferimento ai pianoforti volevo chiedere una cosa al sindaco. Ho visto che in internet c'è la possibilità di affittare un attico, qua e là, l'avevo visto tempo fa, e fra l'offerta della veduta che ci sono nel parco, eccetera, eccetera, c'è inclusa anche la possibilità di visitare i pianoforti. Sono i pianoforti di cui parlavamo noi, quelli acquistati dal comune? C'è una parte di questi? E un'altra parte mi sembra che sono stoccati in magazzino, al Pizzini. Questi pianoforti, voglio dire che questo annuncio praticamente è possibile visionare anche durante questo soggiorno in questo attico, anche questi pianoforti. Voglio sapere, sono sempre i pianoforti di cui parliamo noi, quelli acquistati dal comune? Grazie.
Il comune è proprietario di 42 pezzi, se non ricordo male, di pianoforti che sono alloggiati presso l'abitazione privata della signora Temenusca, la quale lei stessa è proprietaria di altri 20 pezzi. Presumo che siano questi. Noi non abbiamo notizie in merito.
Bene, vi ringrazio per tutti gli interventi precisi e puntuali, pertanto direi di procedere con la votazione. Favorevoli? No, 13. Siamo tutti. Contrari? Astenuti? Votiamo l'immediata esecutività anche per questo secondo punto. Favorevoli? 13. Astenuti? 5. Bene, vi ringrazio. Procediamo con il terzo punto, approvazione rendiconto consolidato per l'anno 2024 e della relativa relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa, articolo 11 bis del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche. Do do la parola all'assessore Preziosi.
Eccoci qua, e con il bilancio consolidato viene posta con delibera poi di giunta del 2 dicembre 2024, è stato approvato l'elenco degli enti e degli organismi strumentali delle società controllate e partecipate da parte del Comune che costituiscono il GAP, gruppo di amministrazione pubblica, le società, i soggetti per cui si deve redigere il parametro del consolidamento e sono il Consorzio dei Comuni Trentini, Società Cooperativa, Trentino Digitale SPA e Trentino Riscossioni SPA. Il nostro comune è obbligato a questo adempimento perché la popolazione per tutti i comuni della provincia di Trento è un adempimento dovuto perché superiamo i 5.000 abitanti. Ovviamente le società partecipate hanno presentato la propria documentazione, il bilancio e tutti i documenti allegati, nota integrativa, stato patrimoniale, conto economico e ovviamente è stato fatto una quota proporzionale sul nostro bilancio della quota di partecipazione con il cosiddetto metodo proporzionale e avete avuto modo di vedere tutti gli allegati dove vengono esplicitati tutti i numeri messi in comparazione e quindi abbiamo messo in atto tutte le procedure necessarie per poter adempiere a questa imposizione di legge. E quindi siamo in questo momento a presentare il consolidato dopo aver effettuato tutte le procedure, cioè il riconoscimento delle società che sono obbligate a tale adempimento e messo a disposizione tutti gli atti per la redazione del bilancio consolidato comprensivo della nota della nota integrativa. Grazie.
Non ci sono richieste specifiche?
È solo una nota che non entra nel merito della delibera proposta, ma la richiama perché vedo proprio in premessa questo adempimento è dovuto nelle previsioni di un decreto legislativo del 2000. Che prevede appunto che entro il 30 settembre debba essere approvato il bilancio consolidato. Io non so se questa scadenza è stata quella che ha portato a fare un consiglio così a ridosso il 29, così a ridosso della scadenza, elemento che insomma è stato riferito, insomma, ha fatto nascere anche in capogruppo, nella conferenza dei capigruppo qualche tensione. E visto che queste scadenze non sono uscite ieri ma sono ormai almeno per questa 25 anni che è calendarizzata a 30 settembre, chiederei insomma che nel futuro, se fosse possibile, non arrivare così a ridosso. Eviteremo forse probabilmente anche dei carichi di lavoro agli uffici che trovano magari a doverle gestire domani senza un minimo di preavviso. E oltre che a dare la possibilità di programmazione delle date del Consiglio con un po' più di lasco. Grazie.
Ma rispondo semplicemente che quando si cerca di convocare un Consiglio si cerca sempre di portare all'ordine del giorno più punti in modo da fare degli approfondimenti maggiori e quindi questa scadenza è a conoscenza da tantissimi anni, è calendarizzata da sempre, ma abbiamo cercato di avere tutta la documentazione pronta per quanto riguarda la prima delibera che abbiamo approvato, quella del Fraccaroli, avevamo la variazione, abbiamo cercato di avere pronta una serie di documentazione di documenti atti per poter convocare un consiglio che possa essere insomma non dico corposo ma comunque che possa avere più argomentazioni insomma e quindi sempre nell'ottica posso dirlo anche del risparmio insomma visto la mia delega insomma e quindi anche nell'ottica di avere un consiglio che possa essere convocato con e penso è stato convocato comunque nei tempi con le procedure idonee, insomma, non è stato fatto d'urgenza, no?
No, volevo soltanto aggiungere che anche nei capigruppo verbale è stato segnalato questa cosa che appena ha detto lei, consigliere. Quindi insomma ce ne siamo resi conto che noi l'abbiamo fatto presente. Condivido quello che ha detto l'assessore. Grazie.
Bene, possiamo procedere con la votazione. Abbiamo esaurito le richieste. Bene. Favorevoli? 13. Contrari? Nessuno. Astenuti? 5. Votiamo l'immediata esecutività. 13 favorevoli. 13 favorevoli, sì. Astenuti, 5. Bene. Procediamo con il quarto punto all'ordine del giorno, approvazione della quarta variazione al bilancio di previsione 2025-2027, articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Do la parola all'assessore Speziosi.
Sì, in questo caso torniamo a parlare del nostro bilancio che stiamo trattando adesso, 2025, 2026, 2027, non come il DUP che era un documento tecnico di previsione per il prossimo triennio. Qui andiamo ad approvare la quarta variazione di bilancio, sono una serie di variazioni che sono state richieste dai responsabili di area e di servizio per adottare alcune modifiche delle dotazioni di spesa e di entrate, sia nella parte corrente che nella parte straordinaria del bilancio di previsione, al fine di adeguare il nostro bilancio alle previsioni e alle necessità che si sono create per effetto della gestione ordinaria e straordinaria della nostra struttura e ovviamente per fare fronte a tutte le esigenze, a tutte le urgenze e le manutenzioni e tutto quello che comporta la gestione di un territorio come il nostro. E quindi avete complessivamente le variazioni nella parte d'entrata e nella parte delle spese correnti concludono in maggiori previsioni per 173.536,60 nel 2025, 283.237 nel 2026 e 188.358.000 sul 2027. Per quanto riguarda la parte corrente, le maggiori variazioni riguardano soprattutto il rinnovo contrattuale dei dipendenti sul 2025-2027. Come avrete visto, insomma, ci sono degli aumenti contrattuali, quindi insomma, è un adempimento di legge. Dopodiché abbiamo una serie di variazioni che riguardano la parte delle entrate straordinarie che concludono complessivamente nel 2025 in migliori previsioni per 708.683,69, nel 2026 maggiori previsioni per 1.626.432,35, mentre nel 2027 per il momento non sono state previste variazioni. Una delle maggiori previsioni di entrata per il 2026 sarà la vendita delle alienazioni che abbiamo previsto a bilancio, che riguardano ad esempio il campeggio sulla sega. Per quanto riguarda invece la parte straordinaria, è stata evidenziata nella delibera una tabella riassuntiva di quelle che sono la riprogrammazione di alcuni investimenti che avranno luogo nel corso del triennio. Si tratta appunto, come vedete, di una riprogrammazione nell'anno successivo. Riguardano la realizzazione della nuova scuola elementare, praticamente c'è lo spostamento sul 2026 di sia della stessa cifra che rappresenta sul 2026 con un piccolo incremento perché ci sono anche lì degli imprevisti, il rifacimento delle mura di sostegno è proprio stato spostato, una parte dell'investimento che era stato previsto a inizio anno è stato impegnato, è stato fatto, una parte viene riprogrammata sul 2026, stessa cosa per la fognatura di Santa Cecilia, è stata spostata Spostare vuol dire ovviamente che rimane l'intenzione, la volontà di portare a compimento l'opera, ma semplicemente si cambia l'impegno di spesa e si porta sull'anno successivo. Tutta una serie di lavori di realizzazione della nuova sede del cantiere comunale con altre 63.000 euro e tutta una serie di altri interventi, manutenzione del servizio idrico integrato, manutenzione dei fabbricati comunali, la realizzazione del nuovo marciapiede del Borgo General Cantore, sempre la solita, dico solita perché comunque si trattano di spostamenti, che è un'opera che verrà eseguita con la delega PAT, e la sistemazione dell'intersezione tra Serravalle e Ala, i lavori di progettazione, anche questo è un lavoro che verrà fatto con la delega della PAT. Queste sono le variazioni, ovviamente come ogni variazione è stata sottoposta al nostro revisore che ha attestato, che ha dato il proprio parere positivo sulla variazione e il permanere degli equilibri di bilancio. Non va e questa variazione ovviamente comporta una modifica del programma generale delle opere pubbliche che sono contenute nel DUP 2025-2027 come tutti gli altri allegati ovviamente. E questo è il contenuto più grosso che riguarda la quarta variazione. Se ci sono domande sono a disposizione.
Grazie. Avrei un paio di domande che riguardano la parte corrente. Non ho capito come mai per quanto riguarda le spese correnti per la polizia locale nel 2027 sia previsto un calo rispetto al 25 e al 26. E inoltre, non so se guardo nel punto giusto, ma per quanto riguarda gli interventi per l'infanzia e i minori, vedo che negli anni 26 e 27 non sono previsti incrementi significativi, invece mi sembrava di aver capito, sulla base di quelle che sono le idee dell'amministrazione comunale, che molto probabilmente negli anni prossimi ci sarà un aumento delle spese. Grazie.
E parto dall'ultima domanda per quanto riguarda l'infanzia e minori. Prima sono state espresse delle volontà che però non hanno ancora una perizia di stima, non hanno ancora una previsione numerica di all'interno del bilancio. Ovviamente all'interno del DUP, come sapete, è un documento unico di programmazione che contengono le linee programmatiche del nostro mandato e quindi hanno una visione più ampia, mentre in questo momento stiamo guardando il triennio 2025-2026-2027, nonché questo investimento, quello che è stato detto, probabilmente andrà a ricadere su questo triennio, ma per il momento non abbiamo una perizia di stima che possa andare in questa direzione. E anche l'altra questione ovviamente va approfondita e sicuramente sarà oggetto del bilancio previsionale 2026, 2027, 2028, quindi sì, andrà in questo termine. E per quanto riguarda la polizia locale, sinceramente devo un attimino confrontarmi per quale motivo diminuisce, verifico un attimo.
Intanto magari un paio di domande che non sono. Magari un paio di domande che non so, magari non mi aspetto la risposta diretta dell'assessore al bilancio, ma riguardano anche questi dei lavori che sono proprio richiamati nella tabella allegata anche alla delibera. Mi riferisco in particolare alle spese sulle isole ecologiche. Io ero rimasto che queste venivano smantellate. Allora, venivano smantellate, è ben poca cosa la spesa, però vorrei capire qual è l'obiettivo che si punta a raggiungere. E poi a cosa sono afferite quell'ingente spesa, peraltro spostata nel 2026, sul rifacimento delle murature di sostegno alle strade comunali? Sono tolti 216 quest'anno ed inseriti 586. l'anno prossimo, per capire. Dopo, vabbè, la questione del parcheggio, del marciapiede a Marani, e vabbè, mi dà che fosse una ripresa anche sul giornale dei giorni scorsi, e abbiamo visto la spesa di 100.000 che era già prevista, e poi è qui incrementata di ulteriore cifra. E a cosa sono riferite? Non ho idea di quale sia l'onere dell'opera, no, ma immagino che forse non sia sufficiente, se c'è una prospettiva di realizzazione che di questa, perché anche questa è una delle tante opere a presidio della sicurezza dei cittadini che attende da troppi anni. Grazie.
Allora, per quanto riguarda le isole ecologiche, adesso si chiamano, erano quelle che sui giornali erano battezzate, non mi ricordo il nome, sono state fatte a Folgaria. Noi le faremo due in La Sega e una ai Ponzolotti, se non ricordo male. Mi sembra che erano state battezzate Eco Chalet, però non vorrei dire stupidaggini. Sono sostanzialmente delle isole ecologiche tutte chiuse, compreso il tetto, dove l'utente va a consegnare, perché ha la chiave, quindi lascia il proprio bidone, perché poi c'è il problema della pesatura, eccetera, eccetera, e quindi sono ad esclusivo uso di coloro che hanno la seconda casa, sostanzialmente nella Sega, oppure la zona di Ponzolotti, proprio perché è difficile fare il porta a porta in maniera puntuale. Invece, per quanto riguarda il discorso del marciapiede di Marani, la cifra appunto prevede l'integrazione, perché seguendo le indicazioni di RFI e della provincia si sono implementati i lavori, ma noi con i lavori, con questa variante, siamo pronti per partire con la gara sostanzialmente. Quindi sì, esattamente. C'era una terza domanda che però non mi sono segnato. Ah sì, i muri. Il prossimo anno partiamo un intervento grosso su tutti i muri che dobbiamo fare in giro, è quello riferito qua proprio in via Brusco, che prevede la chiusura della strada, intervento piuttosto corposo. Sì.
Posso? Visto che si è parlato del problema, la problematica del marciapiede General Borgo Cantore, volevo fare un po' di storia, che mi sono portato qua, c'è una delibera del 2007 che si impegnava appunto in quella direzione, no? Anche se mi sembra di aver capito che finalmente ci stiamo arrivando. No, 2007. Poi qua abbiamo un articolo di giornale del 2003 e qua abbiamo una raccolta firme del 2000, pensate, un quarto di secolo, forse lo vediamo realizzato. Allora, i censiti a casa, specialmente della zona del Borgo General Cantore, vedranno forse il prossimo anno sto problema risolto. Grazie.
Bene, possiamo procedere con... c'è qualche altra richiesta? Prego. Grazie.
E, scusate, penso di aver l'idea di cosa sia, ma siccome non sono sicura avrei bisogno della conferma da parte della responsabile di servizio, mi riservo di dare una risposta nel prossimo consiglio e mi scuso.
Il consigliere Brusco è uscito, forse voleva partecipare anche lui alla votazione. Allora noi procediamo. Favorevoli? Abbiamo atteso così tanto. Abbiamo chiuso. Nelle interrogazioni avete anche le risposte immediate. Va bene. Va bene, allora possiamo procedere con la votazione. Favorevoli? 13. Favorevoli 13. Contrari? Astenuti? 5. Votiamo sempre l'immediata esecutività. Favorevoli? 13. Astenuti? 5. Bene, io concederei solo 5 minuti per poi procedere con i successivi punti. Grazie. 5 minuti, sì. Bene, direi di procedere, sì. Bene, l'assessore Speziosi mi ha appena comunicato che ha già la risposta che era stata rispetto al quesito avanzato, grazie.
Sì, in riferimento al punto di prima, no? Riguardo alle spese e alle entrate nel capitolo riguardante l'ordine pubblico e la sicurezza, e riguardano come era il nostro dubbio, insomma, è confermato, riguardano proprio quel decreto che arriva dallo Stato, dove c'erano determinati fondi e una parte di quei fondi erano dedicati alla sicurezza, e quindi sul 2026 abbiamo 40.000 euro che ovviamente non ci sono e che quindi calano drasticamente poi nel 2027, per questa ragione, perché sono fondi specifici sull'anno 2026 e sono di 40.000 euro sulla parte corrente. E ovviamente sono sia in entrata che nella spesa.
Bene, ringrazio per il chiarimento. Sono le 8:10 e apriamo le question time. 45 minuti era stato appunto il tempo designato dalla conferenza di capigruppo. Comunque sappiate che ecco, è aperta ufficialmente il tempo delle question time.
Inizio io allora il question time. È passato poco più di un anno dall'insediamento di questo Consiglio e di questa Giunta. Di solito dopo un anno si tende a fare un bilancio delle attività fatte, di quelle che ancora mancano, delle promesse elettorali mantenute e di quelle che sono state rimandate. Quello che questa sera invece noi vorremmo, pacatamente e senza presunzione, proporre alla maggioranza che governa la nostra città è un momento di riflessione. Nel corso di questi primi mesi abbiamo infatti assistito a una serie di comportamenti e decisioni che nel loro insieme sollevano a nostro avviso seri interrogativi sul rispetto e sul ruolo riconosciuto alla minoranza all'interno di questo Consiglio. Elencherò adesso alcuni episodi. Primo punto, le nomine. Non sono passati tanti decenni da quando le opposizioni venivano lasciati o almeno proposti dei ruoli negli organi comunali, dal presidente o vicepresidente del Consiglio, in alcuni comuni ancora così, fino ai presidenti o ai vicepresidenti delle commissioni. Le opposizioni a volte accettavano, a volte no. Questa maggioranza invece non ci ha pensato. Anzi, in alcune commissioni siamo arrivati a dover chiedere noi la formalità della votazione, probabilmente perché considerata un fronzolo inutile che si poteva benissimo evitare. 2. Regolamento comunale. Abbiamo dovuto discutere più volte sull'applicazione del regolamento comunale perché più volte la maggioranza ha cercato di dare delle letture restrittive alle norme che disciplinano lo svolgimento dei consigli comunali. Vi ricordo le discussioni iniziali sulla vostra interpretazione dell'articolo 21 del regolamento, che voleva limitare a 30 minuti, invece che un'ora e mezza, il tempo dedicato alle interrogazioni, oppure le più recenti contese sull'applicazione dell'articolo 21 e dell'articolo 25 per negare l'ora e mezza di interrogazioni, interpellanze e mozioni quando l'ordine del giorno contiene una semplice variazione di bilancio, arrivando addirittura a voler far passare come una magnanima concessione la mezz'ora che viene consentita, quando invece ci viene tolta un'ora. 3. Le date del Consiglio Comunale. Per quanto riguarda le date che vengono portate in conferenza dei capigruppo, si tratta innanzitutto di una questione di rispetto. Potreste benissimo risparmiarci la finzione di presentare due date tra cui scegliere tutti assieme la data di convocazione del Consiglio Comunale. È evidente a tutti che la decisione finale ricadrà inevitabilmente sull'unica data compatibile con la disponibilità della Giunta al completo, e guarda caso sempre di lunedì. 4. L'incontro con la sezione lense dell'Associazione Salute Donna o Divina il Consiglio del 3 febbraio 2025. Non sarebbe stato opportuno e auspicabile informarci preventivamente della partecipazione al Consiglio di questa associazione, che svolge un'attività indubbiamente meritoria nel nostro territorio? Invece ci siamo trovati in una situazione di palese imbarazzo e ancora una volta ci è stato chiesto di rinunciare al nostro tempo destinato alle interrogazioni. Confidiamo che si sia trattato di una svista e auspichiamo maggiore attenzione in futuro. 5. Notiziario comunale. Anche in quell'unica pagina, peraltro l'ultima, che ospita una voce a volte critica, a volte semplicemente diversa da quella della maggioranza presente nel resto del notiziario, qualcuno si è inventato ed ha imposto una regola secondo cui è consentito pubblicare un solo articolo. Di conseguenza, nel primo numero pubblicato, siamo stati costretti a unire due articoli in uno solo. Non vi sembra una forzatura incomprensibile? Sesto punto, la mozione su Gaza. La vostra contrarietà a trattare in consiglio un tema che sta turbando profondamente molti nostri concittadini e che ogni giorno su tutti i mezzi di informazione è stata una decisione che ci ha lasciati allibiti. Ancora una volta ci si è appellati ad articoli del regolamento comunale per chiudere gli occhi davanti a un dramma umanitario, dimenticando che una mozione simile era stata approvata all'unanimità nel 2022 sull'emergenza in Ucraina. Sarebbe stato un bel segnale, a nostro avviso, che anche la comunità di Hala, attraverso l'organo che la rappresenta, si fosse espressa già a luglio, unendosi alle tante voci che in quel momento hanno scelto di non restare in silenzio. Questa sera finalmente la mozione verrà discussa. Con essa anche una sorta di contromozione presentata dalla maggioranza. Attendiamo di conoscerne le motivazioni, con l'auspicio che il confronto di questa sera possa riportare al centro il valore di una posizione condivisa. Alla luce dei punti sopra esposti, riteniamo quindi doveroso rivolgere un invito alla maggioranza a riflettere sulle modalità con cui oggi viene interpretato e praticato il confronto politico all'interno di questo Consiglio Comunale. Riconosciamo anche che non tutti si sono comportati allo stesso modo. Alcuni si sono distinti più di altri in questa opera di contenimento dell'attività del nostro gruppo consigliare. Lasciateci ricordare che le forme e i tempi del dibattito, le modalità di convocazione e conduzione delle sedute, così come la gestione dei momenti di partecipazione e consultazione, non sono semplici questioni procedurali. Sono l'espressione concreta del rispetto delle regole del gioco democratico. Il ruolo della maggioranza è certamente quello di governare, ma è altrettanto fondamentale che lo faccia nel rispetto delle prerogative della minoranza, garantendo trasparenza, ascolto e spazi di confronto reale. Ci auguriamo dunque che questo nostro intervento non venga archiviato come una semplice polemica, perché questo non è il suo scopo, ma venga colto come un invito a ristabilire un clima di maggiore correttezza istituzionale, perché solo attraverso il riconoscimento reciproco dei ruoli e attraverso un confronto corretto e leale possiamo rendere il Consiglio Comunale un luogo vivo di democrazia e non una mera formalità. Grazie.
Rispondo a questa sollecitazione più che interrogazione partendo dalla fine. Come ha detto giustamente il consigliere Maranelli, alla maggioranza aspetta il compito di governare e noi lo facciamo grazie anche all'assistenza che ci danno tutti i nostri uffici nel rispetto delle normative e delle leggi che regolano le varie procedure e i rapporti anche all'interno del Consiglio Comunale. Ci sono delle regole che devono essere rispettate, come appunto quanto stabilito dall'articolo 21/25 e che vengono discusse tutte le volte da quello che mi risulta dai capigruppo, e ce ne sono altre riferite alle procedure e ai vari lavori. Mi sembra che da questo punto di vista sia fuori luogo parlare di mancata trasparenza o di non ascolto, perché anche nei vari consigli comunali non ci siamo mai nascosti al confronto e abbiamo sempre cercato di dare delle risposte pronte a quelle che sono le domande e le interrogazioni che vengono proposte dalla minoranza. Da questo punto di vista credo che la nostra maggioranza stia veramente cercando di dare il massimo sia per quanto riguarda la mera esecuzione dei lavori che vengono proposti nel DUP e che quindi sono all'interno del nostro programma, ma anche per quanto riguarda la trasparenza e la partecipazione nei confronti delle minoranze. Non ci siamo mai nascosti dietro nulla per quanto riguarda appunto le nostre scelte e il motivo per cui le portiamo avanti. Dopodiché che ci siano stati magari delle incomprensioni, sono d'accordo, ad esempio sul fatto dei due giorni, io lo dico in tutta sincerità, io penso che nessuno di voi sia stato obbligato a candidarsi, quindi secondo me andrebbe dato un giorno, quel giorno è il Consiglio Comunale, fine, non vedo perché bisogna fissarne due, nessuno vi è obbligato, bastava non candidarsi, qual è il problema? Siete a disposizione della comunità oppure no? Cioè, secondo me ci sono delle regole che sono delle regole e che vanno rispettate proprio perché regolano la normale democrazia all'interno del nostro consiglio e all'interno della nostra comunità. Noi siamo chiamati qui a governare insieme a voi, assolutamente insieme a voi, nel rispetto e negli interessi della nostra cittadinanza. Per cui noi veramente ci mettiamo a disposizione della nostra cittadinanza con tutto il tempo che abbiamo e sappiamo benissimo anche nei vostri confronti che non è facile trovare il tempo per seguire tutte le procedure, leggersi un bilancio, leggere il DUP, tutta la documentazione che viene proposta, perché è veramente tanta. Purtroppo da questo punto di vista la burocrazia non ci dà una mano, bisogna essere anche però altrettanto consci del fatto che non solo abbiamo una struttura che è estremamente valida ed è sempre a disposizione per qualsiasi richiesta, indipendentemente dal colore o dalla posizione, non ha nessuna importanza. I nostri funzionari, a partire dalla dottoressa Brunelli, è a disposizione 24 su 24, non è vero, scusatemi, però durante le ore di lavoro è a disposizione per cercare di chiarire tutti i dubbi e tutte le procedure. È chiaro che da un certo punto di vista la maggioranza cerca di portare avanti speditamente, vorrei dire, tutte quelle che sono le opere, tutte quelle che sono le procedure, tutti quelli che sono i nostri obiettivi, ma noi lo facciamo, e di questo vi posso dare la massima garanzia, nell'interesse della nostra cittadinanza. Precedentemente abbiamo parlato dei vari lavori che abbiamo in cantiere come struttura comunale. Guardate, io sedo in questi banchi dal 2004, ho fatto dal 2004 al 2010 e dal 2015 fino adesso. In tutti questi anni, secondo me, non c'è mai stata una legislatura così carica di impegni. Carica di impegni che non significa solo parte economica, con tutte le procedure che ci vanno dietro, quindi banalmente vi ricordo che l'appalto, la gara che verrà fatta il prossimo anno, se tutto va bene, per la scuola media, parla di 23 milioni e 300 mila euro, una somma che per il comune di Ala, e chiaramente non è che ce la mettiamo tutta noi, la gran parte è a carico della provincia, però noi insieme alla provincia siamo qui a gestire queste somme, questi lavori, ma non è, ripeto, solo una questione economica, è veramente una questione di impegno di tutta la nostra struttura, e per struttura ci metto dentro ovviamente anche la giunta e anche voi consiglieri, perché tutti dobbiamo cercare di darci una mano per portare avanti tutti questi impegni che, devo dire con estremo orgoglio, la nostra struttura, il nostro comune, e guardate, io lavoro nel pubblico dal 1988, quindi non da ieri, per cui penso di poterlo dire con nozione di causa. Trovare una struttura come la nostra che riesce in maniera veramente efficiente a seguire tutte le procedure, tutti i progetti che in questo momento il comune di Ala si trova ad affrontare, non è facile. Secondo me è veramente una cosa enorme, e da questo punto di vista, ripeto, questa legislatura si troverà ad affrontare degli impegni davvero gravosi. Per cui sicuramente ci sono stati gli errori, probabilmente ne faremo anche altri, perché chi lavora, notoriamente può succedere, compie degli errori. Su questo scusateci se abbiamo mancato in qualche cosa, però vi assicuro che da questo punto di vista l'interesse di questa maggioranza è quello di portare a casa tutti gli impegni che ci siamo presi, anche delle amministrazioni precedenti, perché vi ricordo che il polo scolastico è nato nel 2013, ma adesso ha scadenza. C'è un cantiere che sta per concludersi, che consta 12 milioni di euro, se non ricordo male, e in seguito a questo ne dovrà partire un altro di 23 milioni e 300 mila euro. Assieme a questo abbiamo il polo di protezione civile, che vi ricordo nel 2004 sembrava si dovesse fare domani alla Slanzi, cosa che invece non è successa, solo quello vale 7 milioni e 100, ed è una cosa che le nostre associazioni, in primis il corpo dei vigili del fuoco volontari, ci chiedono a gran voce, perché loro ci tutelano, ci danno manforte nel bisogno, non serve ricordare cosa è successo durante il Covid, e ovviamente ci chiedono una sede dignitosa per poter lavorare insieme alle altre associazioni e garantirci la sicurezza.
Ringrazio il Sindaco per aver risposto a caldo a quello che era un invito a una riflessione che non necessitava di una risposta immediata. Come ho anche letto, insomma, non viene messa in discussione quella che è l'attività della maggioranza e il ruolo della minoranza. Noi abbiamo messo in fila tutta una serie di episodi che abbiamo visto e che noi reputiamo che andassero nella direzione di comprimere un po' quella che era l'attività che spetta alla minoranza. Tutto qua, insomma, l'invito alla riflessione rimane valido, insomma, ognuno si prenderà i tempi per approfondire quelli che sono i punti che abbiamo sollevato. Grazie.
Buonasera a tutti. Io parto con una domanda rispetto alla Fondazione Alessandro Adelaide Mondini, perché a gennaio di quest'anno sono stati nominati appunto i rappresentanti del CDA, e da allora non ci sono più state delle azioni rispetto ad un incontro, ad un passo successivo rispetto appunto a quella che è la situazione della fondazione. So che ci sono state diverse sollecitazioni sia in termini più informali delle vie brevi, sia tramite anche comunicazioni più ufficiali come delle PEC, alle quali però da quello che so non è arrivata risposta. Quindi volevo capire, questo è quello che mi è stato riferito, quindi io semplicemente riporto e chiedo se ci sono delle novità e appunto quando verrà appunto convocato il primo incontro. Grazie.
Rispondo io, poi magari chiedo al vice sindaco di integrare, visto che è la memoria storica della fondazione perlomeno negli ultimi 5 anni, se non ricordo male. Dunque, intanto non è vero che non abbiamo convocato la commissione, l'abbiamo convocata una volta e nei giorni scorsi l'abbiamo convocata per la seconda volta. Nella prima volta è stato fatto un resoconto di quanto è stato fatto nella precedente legislatura e in modo particolare dei problemi che la Fondazione Mondini, per sua natura, nel senso che è stato sbagliato all'epoca o comunque non è stato aggiornato la natura giuridica della Fondazione. Inoltre, sempre in quella riunione, di cui è stato fatto verbale ed è stato consegnato a tutti i partecipanti, è stato precisata che durante l'anno il servizio ANAC della provincia di Trento, settore contratti se non ricordo male, ci ha chiesto della documentazione proprio per testimoniare il lavoro che la Fondazione Mondini sta portando avanti. Di fatto la Fondazione Mondini è ferma da qualche anno proprio perché la natura giuridica dovrà essere cambiata. Noi avevamo preso degli impegni con dei funzionari dell'ANAC che però poi purtroppo non si sono più resi disponibili. Mercoledì prossimo ci sarà una riunione regolarmente convocata con la presenza della dottoressa Dalla Pietra, responsabile che si fa carico all'interno della Cassa Rurale di seguire un po' tutte le procedure, le vicende per le associazioni del nostro territorio, e all'interno di in quell'occasione vedremo di capire quale è la miglior procedura per andare a dare la natura giuridica più corretta alla Fondazione. Il patrimonio della Fondazione è intonso, nel senso che non abbiamo perso un centesimo, a parte le spese legali del conto corrente, così come è assolutamente garantita le proprietà della Fondazione, che sono l'attuale area di cantiere e il campo da calcio Mutinelli, che ancora credo una 30 anni fa erano stati dati in comodato d'uso per 90 anni, mi sembra di ricordare, al Comune. Non so se l'assessore Speziosi vuole integrare qualche cosa.
No, il sindaco ha detto tutto quello che è successo in questo frangente, Magari aggiungo solo, perché sono un po' infastidita, del fatto che venga detto che non è stata data risposta o non è stata aggiornata le persone che hanno chiesto. Io personalmente penso di aver risposto a una decina di mail, aggiornando sullo stato delle cose, aggiornando su quello che è stato fatto nello storico, aggiornando su quello sulla... è già stata fatta una convocazione, ne è stata fatta adesso una seconda in questi giorni, e probabilmente le stesse persone che mi scrivevano le mail sono le stesse persone che non stanno partecipando alle sedute della fondazione.
Acceso? Confermo, perché facente parte appunto di questa commissione, come delegato dell'amministrazione comunale, ho partecipato a questa riunione, e una delle componenti della commissione era assente, fra virgolette, anche non so giustificata o meno, non ho curato, giustificata, e dopo ha fatto una richiesta che non ci siamo mai trovati a questa commissione. Questo mi sembra una cosa inconcepibile. Tutto qua.
Io personalmente non ero informata della convocazione appunto di mercoledì prossimo, tuttavia quello che mi è stato riportato è quanto ho riferito, e insomma riporto quello che è, senza dubbio. Detto questo, come dire, di solito cerco di verificare anche quello che mi viene detto, quindi insomma non provo a non parlare a sproposito, ecco.
Sì, volevo chiedere la situazione a Chizzola riguardo all'antenna di telefonia, perché ho visto anche, ogni tanto passo, ho visto anche che sono stati installati praticamente tantissime antenne. Cioè, so che mi sembra che c'è un ricorso, qualcosa da parte della provincia, cioè, sapere un attimino come potrebbe andare a finire questa situazione, cioè, avere delle garanzie, perché comunque i censiti là della zona sono preoccupati, insomma, di questa antenna. Un attimino capire da parte dell'amministrazione quali sono, se c'è qualcosa, qualche novità. Grazie.
Beh, come ricorderete, l'antenna della INWIT è stato oggetto di una serie di interventi da parte del Comune, anche piuttosto corposi. Solo per darvi un'idea, l'allora responsabile tecnico, l'ingegnere Passamani, era riuscito a trovare una zona alternativa dove posizionare l'antenna, che era distante dalle case, e sostanzialmente sarebbe stata piazzata a ridosso della Sorna, subito sotto all'ex distilleria Cipriani. E avevamo anche staccato l'autorizzazione, il permesso a costruire. Di fatto la ditta era entrata sulla proprietà per cominciare i lavori ed è stata bloccata dal vicino, in quanto l'area che è di proprietà dei bacini montani risultava interclusa, e questo purtroppo è dovuto all'azione della Sorna, che si era mangiata parte della particella sostanzialmente. Quindi effettivamente, per riuscire ad accedere a quest'area, c'erano due possibilità: da sotto, passando sulla proprietà privata del vicino che abita a Chizzola, vicino all'antenna attualmente installata e che non ha dato il consenso, e oppure dalla parte sopra. La parte sopra, la ditta INWIT ha ritenuto che il tragitto era troppo lungo e troppo costoso, quindi ha rinunciato all'autorizzazione, e poi sappiamo come è andata a finire, nel senso che ha fatto ricorso contro il nostro diniego, il TAR ha dato ragione, ora c'è in ballo un ricorso promosso dalla provincia e da noi, il Consiglio di Stato, siamo in attesa che venga definita la data dell'udienza.
Due cose. Una, volevo Volevo rispondere a un punto che ha sollevato il consigliere Maranelli in quanto presidente di una delle commissioni, e io parlo per quell'occasione lì, è stato proposto il nome della minoranza, c'è stata la votazione come libero esercizio della democrazia in tutti gli organi che sono portati ad avere delle decisioni. Dopodiché da parte mia come presidente della commissione c'è la massima volontà di collaborazione con la vicepresidente che è capogruppo della minoranza, e anzi invito a collaborare senza nessun tipo di problema. Concluso questo, volevo porre una segnalazione per quanto riguarda la viabilità. Ovviamente l'assessore competente non è presente, però magari se posso ricevere una risposta per quanto riguarda i semafori a Serravalle, nel senso che al mattino, ora sono tornate le scuole, al mattino i ragazzi devono andare a prendere il treno, ma anche i lavoratori, e mi vengono segnalate delle problematiche per quanto riguarda l'attraversamento pedonale, perché appunto nell'orario presto, insomma entro le 7 del mattino, i semafori sono lampeggianti, le automobili passano, e anche con l'incrocio da via Filzi che si mette alla statale, molte persone trovano delle difficoltà ad uscire quando la corriera è ferma e la visibilità è occlusa. Quindi se è possibile, sindaco, grazie.
Anticipo io la risposta, poi magari la integrerà la prossima volta l'assessore Catoi. Noi stiamo lavorando in questo momento al semaforo di Santa Lucia, che verrà installato a breve, e il passo successivo, le somme sono già stanziate, è proprio l'intervento sull'impianto semaforico di Serravalle, perché siamo consci che lì la situazione è piuttosto pericolosa proprio per il fatto che c'è l'attraversamento pedonale per chi deve raggiungere la stazione. Quindi è uno dei lavori che abbiamo in cantiere. Però non so dirvi, scusate, in questo momento come le date.
Allora, prima di porre il mio quesito, volevo chiarire un po' di questioni riguardo a quello che è stato detto prima. Nessuno discute sull'azione di governo della maggioranza. Allora, se io ben ricordo, però, quando abbiamo iniziato questa consigliatura, io da consigliere anziano avevo spiccato una collaborazione effettiva fra quella. Che non vuol dire che dobbiamo dire sempre di sì. Allora, vuol dire dare il giusto spazio a quella che è la minoranza. Allora, è una sciocchezza, è vero, quella della data, ma non abbiamo deciso tutti insieme che quello doveva essere il lunedì. Io ogni volta che vengo mi sento dire di lunedì e non va bene. Ho chiesto più volte che fosse fatto in un altro giorno, perché ognuno ha i suoi problemi. Ha ragione il sindaco, abbiamo scelto di venire qui, ci va bene tutto. Però posso dire che il lunedì non mi va sempre bene? Posso dirlo? Ascoltate la voce della minoranza? Va bene, ecco. Allora, confermo che Marchiori, ecco, quando è stato, abbiamo fatto la votazione, nella commissione toponomastica abbiamo fatto la votazione, e questo è vero, ammetto. Auspico, perché l'abbiamo scritto anche, che nelle prossime volte si discuta un po'. Allora, io ho portato le mie motivazioni più volte, ho anche dimostrato che negli ultimi tempi è sempre stato, anche se qualcuno mi ha detto no, non è vero, ecco, è sempre stato praticamente di lunedì. Va bene, detto questo, chiusa la parentesi, vorrei che mi fosse chiarito un po' l'uso del patrocinio e dello stemma del comune di Ala. C'è un regolamento che riguarda questo aspetto, vero? Ecco, l'uso del patrocinio, mi pare di aver capito, è dato dal sindaco, sentita la giunta. Mi pareva che una volta si facesse addirittura in giunta, ecco, ma non ci sono delibere di giunta, lo fate così, vi confrontate fra di voi, ecco. E mi pare di capire che le iniziative devono avere dei risvolti sociali sulla comunità, però a volte mi sembra di capire che ci sono delle iniziative che hanno un risvolto un po' personale riguardo a quello che, non vorrei dire espressamente di cosa si riguarda, ve lo dirò. No, però allora ci sono delle associazioni che fanno le iniziative e per convenzione hanno la necessità di applicare lo stemma, però a volte mi sembra che questa, come dire, l'azione rivolta alla collettività non sia, o che non sia un'azione, come dire, che esula da quella che è un interesse magari personale, ecco, questo volevo dire. Mi chiedo quali siano, insomma, le motivazioni che spingono la Giunta a scegliere un... ecco, no, mi pare di vedere anche delle bandiere a volte in giro con lo stemma del comune di Ala. Sì, posso dirlo? Al cartodromo? Al cartodromo era esposta una bandiera con lo stemma del comune di Ala. Sì, ma comunque chiaramente era comune di Ala, ecco questo. Ecco, no, dopo mi chiedo, magari qualcuno di sua spontanea volontà prende l'iniziativa e mette, ecco, forse bisognerebbe, ecco, dire a tutti quanti, insomma, che c'è un aspetto che va rispettato.
Se posso, giusto per chiarire, effettivamente, consigliere Tomasi si ricorda bene, la procedura prevede una informativa di giunta che viene realizzata dai nostri uffici e quindi prende in esame, secondo il regolamento, chiedo all'assessore Speziosi che segue in prima persona la questione, e analizza, secondo il regolamento, l'idoneità o meno della richiesta, per cui è filtrata dagli uffici e poi arriva in giunta. Per quanto riguarda il caso specifico, a noi non risulta nessuna richiesta da parte del cartodromo, per cui se l'hanno fatto di loro iniziativa.
Avrei una domanda. Volevo sapere se di recente ci sono state riunioni dell'osservatorio del Brennero o se ci sono novità in termini di TAV-TAC, perché a Trento stanno scavando, Rovereto sembra che abbiano deciso cosa fare e qua da noi non si sa più niente. Grazie.
No, in merito a questo argomento non ci sono state altre riunioni dell'osservatorio del Brennero, peraltro i lavori del bypass, perché poi l'osservatorio del Brennero segue i due bypass, quello di Trento che sta andando avanti e in teoria con i primi di gennaio dovrebbero cominciare a lavorare le frese, perché hanno creato, se vi è capitato di passare da Mattarello, un enorme tunnel dove appunto verranno alloggiate le due frese che dovranno realizzare le due canne ferroviarie. Invece per quanto riguarda il bypass di Rovereto, ne abbiamo parlato anche in comunità di valle, noi teniamo molto alta l'attenzione su questo progetto, perché come ho già avuto modo di dire in questo consiglio, l'impostazione che verrà data al bypass di Rovereto inevitabilmente condizionerà il bypass di Ala. Ovviamente sappiamo tutti che i convogli ferroviari non fanno una curva a 90 gradi, cioè hanno dei raggi di curvatura molto ampi, e quindi più si viene verso sud con la struttura prevista a Marco, questo implicherà delle scelte veramente pesanti, soprattutto nei confronti delle frazioni a nord del comune di Ala. Però allo stato attuale non ci sono state riunioni.
Mi collego alla segnalazione fatta prima che dal signor Marchiori in tema di sicurezza stradale e poi alla questione citata dell'imminente soluzione o comunque insomma intervento a Santa Lucia. Santa Lucia. Il traffico pesante sulla statale, sulla provinciale è non aumentato, è decuplicato quantomeno negli ultimi mesi, non negli ultimi anni, causa l'insediamento delle aziende di trasporto principalmente, ma non solo, perché non c'è solo un traffico che è veicolato direzionato su quegli hub, ma per praticità anche l'autotrasportatore che viene dall'Alto Garda e vuole accedere in autostrada percorre quella via e in orari quantomeno, insomma, se non diurni, serali, notturni. Mi chiedo se oltre il semaforo in quel punto, che è veramente troppo pericoloso, non sia il caso di attuare o di pensare dei correttivi che
che interessino anche le altre frazioni attraversate e intervengano, insomma, se non con il divieto, ma con la limitazione. C'è poi l'altro punto cruciale, che è il tratto della Crona, dove che, se si dovessero incontrare due autotreni, sappiamo quale potrebbe essere il rischio. Lì una sensibilizzazione, un intervento forte dell'amministrazione, senza dover pensare di far intervenire o di movimentare la popolazione con la raccolta di firme, perché ci sono posizioni, l'abbiamo detto prima, riguardo alle fermate delle autocorriere, insomma, sono situazioni che non mettono veramente a rischio repentaglio la salute e l'incolumità dei cittadini. Non vorremmo trovarci fra qualche mese a dover commentare le cronache che abbiamo visto in altri sul territorio trentino qualche settimana fa. Grazie.
E questa è una questione piuttosto spinosa, nel senso che i vuoti di cava che in questo momento trovano apporto di materiale proprio derivante anche allo struttuale, non credo che ne siano arrivati veramente pochi, ma che troveranno materiale che arriverà appunto anche dal bypass di Mattarello, ci obbligherà in qualche maniera a pensare delle soluzioni alternative. Tenete presente però che più limitiamo il traffico sull'SP90, questo inevitabilmente si riverserà sulla strada statale 12, e quindi se non entreranno da nord entreranno da sud. Mi rendo conto che la questione non è di facile soluzione. Del resto, se vogliamo riempire i buchi di cava, è solo per darvi un dato: la cava Nera Valle, quella di proprietà Marchi Manara, ha un'autorizzazione approvata per apportare 200.000 metri cubi, ne hanno portati circa 40.000 allo stato attuale, e da quello che sappiamo hanno un contratto in mano con RFI per portare lì 100.000 metri cubi che arriveranno appunto dal bypass di Mattarello, perché è tutto materiale in colonna A. Loro hanno l'obbligo a ripristinare la cava come era in origine, e questo derivato dall'attuale piano cave, quindi con le pendenze previste del terreno da loro.
Sì, sono ben consapevole che non le possiamo togliere dalla circolazione, quella è la destinazione e quelle sono le vie di accesso. Vediamo se è possibile mettere in atto dei correttivi che preservino la salute e l'incolumità della cittadinanza. Quello è l'invito. Grazie.
Siamo fuori tempo. Andiamo avanti. Due cose brevissime. Allora, da due sabati mi pare è stato spostato il mercato, no? Era in previsione, insomma, che si dovesse fare. Non so, avete avuto sentore di quale può essere il livello di soddisfazione delle persone? Io non ho registrato grandi soddisfazioni in giro, ma forse ho sentito le persone sbagliate. Seconda cosa, parlavamo prima dei rifiuti, di raccolta dei rifiuti. Mi pareva di aver capito che qualcuno, soprattutto nelle frazioni, ha difficoltà a reperire. C'era in programma